Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Oggi, carissimi tutti in ascolto, apriamo, oltre che con i saluti, anche rivolgendo un invito a quanti di voi condividono l'avventura umana insieme a qualcuna delle altre creature viventi che il Signore ha posto accanto a noi: gatti, cani, uccellini, pesci rossi, tartarughe, eccetera, eccetera. L'invito è questo: non abbandonateli. Le vacanze devono essere un momento di gioia per voi e per loro. E vi sono moltissime strutture turistiche pronte ad accettarvi insieme ai vostri animali. È nata la guida Turisti a quattro zampe, edizioni Mondadori, in vendita in tutte le librerie al prezzo di 9 euro. Raccoglie migliaia di indirizzi, campeggi, hotel, agriturismo, villaggi e quant'altro dove i vostri animali saranno i benvenuti. E se volete saperne di più, per quelli che navigano su internet, ecco il sito: www.turistiaquattrozampe.it, 4 in cifre, non in lettere, oppure www.animalisti.it. Lo slogan degli animalisti italiani recita: il randagismo si combatte con l'intelligenza. E all'intelligenza canina e felina dedichiamo la trasmissione di oggi. È la replica di un programma che vi fu particolarmente gradito: Omini e bestie, ovvero gli animali nella letteratura.
Il povero Pil e cenni fisiologici e morali sul gatto, di Giovanni Raiberti, commento di Nora Rosanigo, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
Il medico scrittore Giovanni Raiberti, nato a Milano nel 1805 da famiglia originaria di Nizza, deve la celebrità alle due opere letterarie che proponiamo oggi. I Raiberti aveva studiato a Lecco, poi a Milano, al seminario e al liceo. Si era laureato in medicina all'Università di Pavia nel 1830. Due volte sposato, padre di 5 figli. Dopo aver lavorato in ospedale a Milano dal 1842 al 1861, fu vice direttore e poi primario chirurgo dell'ospedale civico di Monza. Qui rimase quasi relegato perché il governo austriaco non lo vedeva di buon occhio per la simpatia e l'entusiasmo che i Raiberti mostrava per i moti delle 5 giornate, e non solo per questo, ma anche per un certo brindisi in poesia dialettale, in milanese, che aveva declamato in un ricevimento in onore di Rossini e in cui denunciava l'Italia come una povera donna malmenata, una schiava malconcia ridotta a brandelli. Nel 1859 fu colpito da apoplessia e dopo 2 anni di sofferenze morì nel 1861. L'ultima parola pronunciata chiaramente prima di morire, che meravigliò i presenti, che da molto non lo sentivano parlare, fu Garibaldi. D'altra parte, il Raiberti non aveva mai nascosto il suo amore per tutti i moti tendenti all'unità d'Italia. Sono molte le poesie e gli scritti del Raiberti, sia in lingua che in vernacolo milanese. Noi parleremo del gatto e del poemetto in versi dialettali dedicato al suo cane, il povero Pil, pubblicato dall'editore Bernardoni di Milano nel 1852 e poi in seconda edizione nel 1859. Il povero Pil, uno scherzo, l'elogio funebre del suo cane, una satira per ricordare le lunghe, sproporzionate necrologie dell'epoca, una spiritosa e deliziosa operetta con una prefazione dell'autore, altrettanto divertente.
Amici cari, guardatevi per massima costante dal promettere mai troppo, se non volete trovarvi nella dura necessità di troppo poco ottenere. come è sgraziatamente il caso mio. Entrato una volta nell'impegno di fare il panegirico alle bestie e, dato principio dal gatto, subito gli avventori mi furono addosso a volere il cane per secondo. Dante, genio improvvido e senza giudizio, consigliava agli italiani di scrivere versi d'amore e prose da romanzi. Quasi che il far ciò fosse impresa da chi che sia, in avvenire diremo versi da cani e prose da gattacci.
Inizia quindi il necrologio che proponiamo in versione italiana. È morto il povero Pil, è il nome dello statista inglese dato al cane, come si usa per i cavalli, coi nomi più noti. Non è il caso di recitargli un requiem, perché egli era nulla più di un cane.
Ma io, che come suo padrone mi avvantaggiavo delle sue virtù e persino dei suoi difetti, io, che ero ormai abituato ad averlo sempre con me, come se si trattasse della stessa mia ombra, provo sì gran rammarico da volerne dettare questo necrologio. D'altronde, vedo i giornali lodare quotidianamente fior di somari e di manigoldi a un tanto per riga, uno col pretesto che era di nobile lignaggio, l'altro perché ha lasciato milioni, questo perché aveva larghe prebende, l'altro perché morendo ha disposto vistose carità, e tutto ciò solamente per vanità e per boria, a scapito magari degli stretti parenti. Dunque, al posto di un cristiano scelgo un cane. E sarà una novità, sì, perché sarò libero di dire la verità e rischierò anche di essere creduto, potendo mischiare vizi e virtù.
Continua quindi l'elogio funebre, raccontando come il cagnolino Pil fosse stato donato a saldo di una parcella al nostro autore, al quale il cucciolo era sembrato molto brutto, impressione destinata col tempo a scomparire. Pil era diventato un cane stupendo, con delle orecchie magnifiche, perfette, sembravano cotolette, con una coda tanto ricca come nessun'altra al mondo, il mantello scuro come la pece e una striscia bianca che come una finestra gli divideva la pancia dall'alto in basso, mentre le quattro zampette, nere, morivano nei calzetti bianchi. L'amore tra i Raberti e Pil divampa, assumendo tonalità da dramma ogni volta che il padrone si assenta. Pil intristisce, non mangia, non dorme, sembra morire. Così come sembra morire, ma dalla gioia, ogni volta che vede il padrone tornare.
Quando io mi sedevo allo scrittoio a lavorare, la povera bestia si rassegnava a stare per tutta la mattina accucciata su una sedia vicina, senza muoversi e seguendo con gli occhi, come un ferro attratto dalla calamita, ogni mio movimento. E quando io lo guardavo, egli dimenava festoso la coda, e se appena gli parlavo, era uno sconquasso, saltava dalla sedia, mi si arrampicava addosso sino al collo, sporcandomi il vestito e imbavandomi la faccia di baci, quasi a dirmi «finalmente un minuto di tempo anche per me».
Il padrone si domanda che cosa abbia fatto mai per meritare tanta fedeltà e tanto amore, premesso che l'ha sempre chiamato sfacciato, sciamannato, scioccherello ed ignorante. Ma il cane scodinzolava contento, come se lo avesse trattato da illustrissimo. In quanto a talento, Pil era in verità un poco corto, gran cuore, ma testa vuota e svanita. Era così sciocchino che forse non aveva neppure la percezione della sua natura di cane. Però a questo proposito l'autore si accorge che esiste molta gente che lo imita benissimo.
«Sono scimmie e pappagalli, asini e bietoloni, animaletti e animaloni, e cospetto, c'è da sorprendersi che non s'accorgano d'esserlo. E il più bello è che neppure gli altri lo comprendono, perché i più sono ricercati, creduti, lodati, riveriti e ben rimunerati. Arroganti, presuntuosi e petulanti, dettano legge, criticano e correggono, arrivando persino a diffondere attraverso la stampa le proprie bestialità. Che il buon Dio ci aiuti in un mondo così mal congegnato. Almeno il povero Pil, anche se corto di comprendonio e un poco baggiano, in compenso era modesto e contento. Figlioli, se vi annoiate, forse avete ragione, perché son versi bislacchi buttati giù all'impensata, dettati più dal cuore che dalla mente, però penso che in mezzo ai molti amici dei bagordi o a quelli che vi stanno vicini per interesse o per i vizi in comune, quelli che usano belle parole e cuvano veleno, amici che ve la fanno e poi vi dileggiano, che mormorano alle vostre spalle con questo e con quello, tanto da farvi fischiare le orecchie in permanenza, amici i quali, se la sorte volge in vostro sfavore, diventano miopi e per la distrazione più non vi salutano. Sì, insomma, voglio dire che in mezzo a tanta porcheria, una bestia impastata solamente di fedeltà, di cuore e di vera amicizia, rimane un avvenimento degno di essere celebrato. In questo mondo di miserie, l'affetto d'un povero cane è argomento tanto serio da indurre a meditare.
Attraverso un susseguirsi di gustose scenette in cui Raiberti mostra pregi e difetti, generosità e gelosie, miseria e grandezza del suo povero Pil, ma in effetti di molta parte dell'umanità, si giunge al sorprendente finale. È stato tutto uno scherzo. Pil non è morto, è vivissimo. Il necrologio è stato un espediente per attirare l'attenzione.
Oh, meneghino matricolato, dirà qualcuno di poca sottigliezza. Ci eravamo quasi lasciati prendere dalla commozione e lui se la godeva, il cattivo. Scusatemi, mi sembrate ancora bimbi assai ingenui. Non sapete che la poesia è la fonte d'ogni finzione? Ha incominciato Dante, che è il padre di tutti i poeti. Egli di storie ne ha inventate tante che se con esse si potessero fare gli scalini di una scala si riuscirebbe a salire alla luna. Invece io mi sono accontentato di una sola, e pur essa non tanto eccezionale, di quelle che salgono per la cappa del cammino. È morto e non è morto. Ecco il mio pensiero. Per riuscire interessante a questo mondo e destare commozione bisogna decidersi a morire. Per questo ho fatto morire il mio cane e poi l'ho fatto resuscitare. Oibò! È un caso di tanta abilità che non mi è mai riuscito con gli ammalati. Se per caso avete trovata insulsa questa tiritera, cosa proprio da cane e noiosa, vi prego di compatirla. Essa è scritta proprio per un cane.
Veniamo ora all'opera più famosa dei Raiberti, Sul gatto, pubblicata da Rizzoli nel 1961. È un saggio filosofico e morale, come sottoscrive lo stesso autore al titolo, dedicato a quest'amico della casa. Ma l'ironia misurata, il tono scherzoso, il garbo nella forma e nel contenuto, come nel poemetto sul cane, nascondono ben altri significati, indirizzati agli uomini del suo tempo e ai loro difetti. L'ozio del gatto è infatti l'ozio degli uomini per i quali Raiberti distingue un ozio turpe, che è quello del non fare nulla, all'ozio filosofico, che è quello del non aver nulla da fare. Ma parliamo un po' del gatto, animale antichissimo, celebrato o denigrato, secondo la personale esperienza, da scrittori di ogni tempo. Il gatto, 3500 anni prima di Cristo, è già in Egitto, entrato pare dall'Etiopia, come discendente del gatto selvatico africano. In Egitto sembra sia stato addomesticato e immediatamente amato per la sua bellezza, l'agilità, la grazia, il misterioso distacco del suo atteggiamento verso l'uomo, la capacità dei suoi occhi fosforescenti di vedere al buio e la sua abilità nel liberare i granai dai topi voraci. Il gatto, tanto amato da assurgere a divinità. Nel fatto che dormendo si ragomitolasse assomigliando a un disco lunare, fu ancora una prova per gli egizi del suo rapporto diretto con il sole e la luna, con le divinità e con l'eternità. Nessun atto ufficiale conferma questa divinizzazione felina, ma l'arte egizia, per più di 2000 anni, ce lo ha confermato nelle numerose sculture e pitture. Miti e leggende si intessono intorno alla sua figura, che ha decisamente conquistato un posto fermo nella storia. E Raiberti, nella sua opera, lo pone in evidenza.
Il gatto ha saputo scegliersi il miglior posto possibile nella storia naturale. Egli si è così ben collocato in mezzo alla più raffinata civiltà e alla più selvaggia indipendenza da prendere tutto il buono e schivar tutto il cattivo dei due stati. Nel che parmi aver esso praticata e indicata al mondo fin dal principio dei secoli la gran teoria del giusto mezzo, della quale osano menar vanto d'invenzione i politici moderni, e che non è mai tanto bene applicata come all'arte difficilissima e sublime di godere la vita.
Il gatto ha subito nel corso dei secoli molte persecuzioni anche dalla Chiesa del Medioevo. Fu respinto perché presunto consorte di streghe e stregoni, un po' dovunque è entrato nei riti pagani ed ha alimentato superstizioni. In molti paesi, e quel che è grave ancora oggi in pieno progresso tecnologico, vi sono uomini e donne anche colti che cambiano strada alla vista di un gatto nero, mentre in Scozia, per esempio, trovare un gatto nero è segnale di buona sorte, mentre un gatto bianco in casa vuole significare presagio di malattia. Paese che vai, usanza che trovi. Per rimanere ancora un attimo nell'importanza della presenza del gatto presso i popoli più lontani, ricorderemo che in Cina e in Giappone i gatti sono ancora presenti nella mitologia e nel folklore. Dell'Inghilterra è inutile dire, perché tutti sanno che è la nazione protettrice per eccellenza degli animali. La regina Vittoria aveva 20 cani e 10 gatti. Chissà se questa grande regina qualche volta, prendendo contatto con le persone, non abbia osservato l'atteggiamento che suscitavano nei suoi gatti. Si riconosce infatti a questo felino un sesto senso particolarissimo. È ancora il Raiberti a dirci da cosa proviene questo sesto senso.
Ciò proviene da quell'alto grado di avvedutezza e di tatto sociale che distingue da tutti i bruti il gatto, il quale talvolta s'avanza franco e cordiale a provocare le carezze ruvidi e pesanti d'uno sconosciuto che abbia ciera da galantuomo. Tal'altra batte il largo e sta guardingo, né si lascia per offerte o per moine avvicinare da chi dà il più lieve sentore di voler tendere una gherminella. Pare che i legga nel cuore e indovini le male intenzioni, e il solo vedersi molto desiderato, senza un perché, gli basta per mettersi nel più alto grado di diffidenza. Peccato che lezioni così chiare, giornaliere, domestiche, vadano perdute per l'umanità. Quale risparmio di guai dolorosi e di amari pentimenti se tanti imparassero dal gatto ad essere cauti con le persone nuove, a non aprire il cuore al primo adulatore, a non far lega di interessi col primo imbroglione che capita tra i piedi.
Il gatto, nonostante le grandi vicissitudini, è rimasto anche il patrono della terra, fin dal tempo dei Romani, che lo consideravano un dio familiare. Si può asserire però che la riabilitazione del gatto sia avvenuta definitivamente nel 1799, quando si manifestarono i primi casi di peste, anche se ancora prima, nel 1749, l'America aveva importato gatti dall'Europa per combattere l'invasione di un esercito di topi. E veniamo al gatto nella letteratura per ragazzi e per adulti. Un labirinto affollatissimo, popolato da gatti, protagonisti di storie vere o immaginarie, nei ruoli più diversi e nei generi letterari più disparati, dall'umoristico all'horror, dal dramma alla commedia. Molteplici, poi, gli aspetti simbolici del gatto. Ne ricordiamo uno importantissimo. Il gatto è simbolo della libertà. Ascoltiamo in proposito ancora cosa ci dice il Raiberti.
Molti tirano la libertà a questo concetto finale. Obbedire meno che si può e più che si può comandare. Molti altri intenderebbero piuttosto non comandare e non obbedire a nessuno. Il gatto però è del secondo partito e per conto proprio riduce a vera e pratica realtà ciò che per gli uomini è un'eterna chimera. Ma il peggio si è che gli uomini sono indegni della libertà, in qualunque modo si voglia intenderla, perché sono incapaci di goderne. E anche quando a forza di oro e di sangue hanno raggiunto una qualsiasi libertà pubblica, corrono bestialmente ad abdicare la libertà privata, la vera e miglior libertà, davanti all'altare delle passioni. Ed è dunque per questa gente che fu inventata la libertà? Credetelo, miei cari, gli uomini e dei bruti che vivono con loro o per loro sono tutti schiavi, tutti, ad eccezione del gatto, il quale sa bensì godere tranquillamente i vantaggi che il vero materiale progresso introduce nelle case, come il tepor dolce ed equabilmente diffuso delle stufe, i morbidi cuscini elastici, gli squisiti intingoletti del cuoco, ma rifiuta le soggezioni e le sempre crescenti esigenze sociali e non si lascia guastare lo spirito da nessun sistema nuovo né imporre alcuna legge da chi che sia. Sempre uguale a se stesso, pensa e agisce oggidì come 5.000 anni indietro, talché su di lui, che vive nel seno delle famiglie anche le più corrotte, non ha influenza neppure quel terribile contagio del male esempio e dei cattivi compagni.
Il gatto, poi, è ancora il simbolo, ed è il vero padrone, della casa. Il gatto di casa è un po' il nume tutelare, che respinge gli spiriti maligni e porta fortuna. Non per niente un proverbio recita più o meno così: a chi protegge cani e gatti vanno bene i propri fatti. Ma torniamo alla penna del Raiberti. Penna che scorre veloce, dicendo tutto sul gatto, della sua vita, dei suoi ozi beati, delle sue scorribande, dei suoi amori, della sua intelligenza filosofica. Un po' lo critica e lo denigra e un po' lo esalta, proprio come si fa con gli uomini. Ma quando si tratta della gatta, allora i toni sono diversi. Lo scrittore diventa galante e dolce.
La gatta, per rara eccezione, divide con la donna di vanto una bellezza tutta speciale, talché al par di quella giustificherebbe il predicato di bel sesso, di sesso gentile. Non vi ha nulla di più aggraziato e leggiadro della gatta. Il suo mantello ha la morbidezza dell'ermellino, la testa è un velluto, le estremità flessibilissime e minute corrispondono a quelle famose manine e a quei piedini famosissimi che si incontrano in ogni pagina dei teneri romanzetti. Che dirò poi del sembiante? È bello anche il gatto, ma in quella placida e grave serenità ha un non so che di misto tra il goffo e il bravaccio. Ma il volto della gatta esprime la più fina intelligenza, la sensibilità più squisita. La bellezza della gatta è varia come nella donna e ve n'ha per tutti i gusti. V'è la magrina e la paffutella, la candida e la bruna, la bionda e la screziata di molti colori, con macchie così seducenti e capricciose che paiono civetterie dell'arte più raffinata e sono favori di privilegiata natura. E con quali aiuti fa risaltare tanti vezzi? Qui sta il mirabile. Senza nastri e senza cuffie, senza pizzi e senza ori, senza specchio e senza cosmetici, con un po' di saliva e con la lingua. Sublime lezione di semplicità e di economia. Meditatela, o mariti, che avete sempre la borsa a secco per le liste incessanti dei profumieri, della mercantessa, della sarta, della modista, del gioielliere. La gatta si fa tutta bella col mezzo della lingua. E molte belle donne con la lingua riescono a parer brutte.
In ogni pagina la satira è evidente e il piccolo volume è divenuto testo di verità. Si fa leggere tutto d'un fiato, invita alle riflessioni con il sorriso sulle labbra e con interesse spontaneo e vero, fino a quando il poeta conclude:
per stringere in una formula compatta e forte tutta l'ammirazione dovuta a sì nobile animale, bisogna dire: se io non fossi un uomo, vorrei essere un gatto.
Il libricino di Giovanni Raiberti invita ad un esame di coscienza. Lo scavare nella psicologia del gatto è un pretesto per analizzarci meglio, per farci scoprire i difetti e anche le nostre virtù. D'altra parte, non solo il gatto, quasi tutti gli animali hanno qualcosa di umano, così come molti uomini e donne, naturalmente, hanno qualcosa di bestiale.
Essendo che, dalle similitudini dell'epopea fino ai proverbi della plebe, è un continuo confrontare gli uomini alle bestie come le imitazioni agli originali. Se siamo tardi d'ingegno, ci chiamano buoi. Se sudici o corpulenti, porci. Se villani e selvatici, orsi. Se ignoranti, asini. Chi ripete i discorsi altrui è un pappagallo. Chi riproduce le altrui azioni è una scimmia. Chi esercita un poco di usura a sollievo dei disperati è una sanguisuga. Patite le distrazioni? Vi dan dell'allocco. Siete uomo di tutti i colori? Vi dicono camaleonte. Siete astuto? Oh, che volpe! Siete vorace? Oh, che lupo! Oh, che talpa se non vedete le cose più chiare! Oh, che mulo se siete pertinace! Oh, che gufo se aborrite la luce della verità! La donna iraconda e vendicativa è una vipera. La volubile è farfalla, civetta la lusinghiera, e coloro che cascano sotto alle di lei smorfie si dicono merlotti. Ma qui, osserverà taluno, non si tratta che di qualità viziose. Oh, è appunto nelle virtù che l'uomo è sovranamente bestiale, così che il sommo della lode, anzi dell'adulazione, sta nel significare che egli imita bene alcun bruto. La forza con generosità, e anche senza, ha l'eterno suo modello nel leone. La fedeltà e l'amicizia danno per tipo inevitabile il cane. Gli amanti teneri si dicono colombe, gli ingegni sublimi, aquile, i buoni poeti, cigni. Chi ha acuto l'occhio della mente vien paragonato alla lince. L'uomo mansueto sonora col titolo di agnello. Chi fa risparmi per futuri bisogni si chiama provvido come la formica. Perfin l'ecletico è un'ape che succhia il meglio da ogni fiore. Insomma, stimo bravo chi mi sa trovare un individuo solo che in bene o in male non rassomigli a tre o quattro bestie almeno.
Per il programma di Orizzonti Cristiani, oggi parliamo di Franca Salerno ha riproposto Il povero Pil e cenni fisiologici e morali sul gatto, di Giovanni Raiberti, commento di Nora Rosanigo, voce recitante Silvio Spaccesi, tecnici del suono Tommaso Pallottino e Bruno Rosati, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.